Cosa?
Dove vai in vacanza?
È appena finito le vacanze.
Come appena finite?
Adesso poi faccio le prossime.
Ma le vacanze estive, dico, dove... che fai?
Le vacanze estive non lo so ancora, perché vado in Spagna per qualche giorno a maggio a prendere un po' di sole, poi vengo in Italia e poi vediamo. Probabilmente estive settembre, mare, Grecia, sole, mare, okay. Sole, non ho il sole.
Sai chi invece chi è che non va mai in vacanza?
Chi è che no? Le banche centrali.
Bravo, le banche,
no, mi sono dominato. Grazie, capo, alla centesima puntata, tanto mi sono entrate, cioè adesso c'ho un po'... Le banche centrali non vorrebbe mai, beh, come il denaro.
Il denaro non dovrebbe mai, no, ma le banche centrali sono attivissime, hai visto? Questa settimana una via l'altra, pim, pum.
È vero, sempre.
Tassi che aumentano da tre parti.
Quindi di che cosa parliamo oggi? Di tassi. Non parliamo di inflazione, per cortesia.
No, assolutamente. Figurati.
Inflazione.
Figurati se parlare di tassi implica parlare di inflazione.
Vabbè, dopo la sigla sapete già dove andiamo a finire.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Allora, abbiamo questi, come ogni mese oramai, abbiamo la puntata fissa sulle banche centrali.
Ogni mese e mezzo, diciamo, dai, perché
non è
le banche centrali... No, la riunione delle banche centrali avviene ogni 6-7 settimane.
Ah, vedi, questo non lo sapevo.
Quindi c'è un leggero sfasamento tra la BCE e la Federal Reserve nella periodicità degli incontri, quindi a volte sono, come è successo questa settimana, praticamente in contemporanea. Perché questa settimana, nel senso che oggi stiamo registrando, ma insomma la settimana passata, per chi ascolta, la Federal Reserve si è riunita tra martedì e mercoledì e la BCE si è riunita di giovedì, come sempre fa, è il giovedì il giorno della BCE.
Giusto per curiosità, il calendario delle sedute si sa già prima, cioè sappiamo già quando
la prossima. Certo, tu all'inizio dell'anno, di solito quando io inizio l'agenda nuova, all'inizio dell'anno che
non è il calendario di Frate Indovino, tu è il calendario della BCE.
No. Sì, la prima cosa che mi segno sono le date dei meeting dell'FOMC, che è il Federal Open Market Committee, che è la riunione della Federal Reserve, e poi le date invece dei meeting della BCE che appunto decidono sostanzialmente le regole del gioco
diciamo tu come tutti quelli che operano nei mercati lo si sa già in anticipo cosa succede? Questa è una curiosità che mi viene adesso. Il giorno prima cosa succede? Perché uno è lì in attesa, no? E ogni volta che c'è qualcosa in attesa sui mercati, i mercati sono sempre un po' strani, no? Sono vigili magari. Succede che è un giorno particolare il giorno prima dei dati.
Allora dipende molto perché... dipende da qual è l'atteggiamento delle banche centrali in quel determinato momento. Diciamo che esistono sostanzialmente due principali modalità di approccio al contesto da parte delle banche centrali. Uno è quello di essere data dependent e uno è quello invece di dare la forward guidance. Allora, che cosa vuol dire? Data dependent significa che la banca centrale prende atto della situazione. Quindi quello che i dati riferiscono relativamente alla situazione corrente e quindi deliberano quello che devono fare in base a qual è la situazione. Ad esempio, oggi ci troviamo in una situazione in cui sia la Federal Reserve che la BCE si dichiarano data dependent, cioè guardano qual è il livello di inflazione, qual è il livello di disoccupazione, quali sono le prospettive per questi due indicatori, quali sono le prospettive di scenario economico, non lo dicono ma guardano anche qual è il livello di cambio valutario sulla base dei dati che raccolgono e che hanno prospettici decidono se è il caso di alzare, abbassare o lasciare invariati i tassi di interesse o vagliare una delle tante altre iniziative che di cui abbiamo scoperto insomma dispongono l'acquisto di titoli, il lancio di piani di tapering o di quantitative easing o di quantitative tightening. Quindi esistono molte cose, non soltanto il livello dei tassi, che una banca centrale può decidere, e quando la banca centrale si dichiara data dependent, in pratica decide sulla base dei dati che esistono. Quindi il giorno prima che cosa succede? Che quei dati in qualche maniera il mercato li annusa, sa su quali dati la banca centrale ragiona, e quindi la probabilità di azzeccare quello che la banca centrale deciderà di fare è più alta, perché appunto le aspettative si basano sui dati, esattamente come le decisioni della banca centrale, e quindi si tratta di mettere insieme questi dati con quello che credi che sia l'atteggiamento con cui questi dati vengono interpretati. In effetti, in questa settimana sia la Federal Reserve che la Banca Centrale Europea hanno alzato i tassi di 0,25, che era esattamente il livello che il mercato aspettava. Okay. E anche aggiungiamo anche che la Federal Reserve sostanzialmente ha detto che adesso si ferma nei rialzi, ha finito, o meglio va in pausa.
Quindi sappiamo la BCE... già che cosa succede, mentre prima non lo sapevamo. Okay.
Esatto, quindi ci sta già dicendo che fra 6 settimane, quando si riuniranno di nuovo, verosimilmente decideranno di non cambiare il livello dei tassi. Poi naturalmente vediamo cosa succede, sono sempre data dependent, però questa è l'intenzione. E la BCE invece ha detto che questo rialzo non è l'ultimo e quindi ce ne saranno degli altri.
Okay.
Perché sostanzialmente il livello dei tassi in Europa è comunque più basso di quello degli Stati Uniti. Oggi i tassi di interesse negli Stati Uniti sono a 5,25, in Europa sono a 3,75, quindi c'è un punto e mezzo di differenza. La traiettoria dell'inflazione, mi spiace doverla citare, amico mio, ma alla fine quella conta. La traiettoria dell'inflazione negli Stati Uniti è più incoraggiante, perché il rientro del livello di inflazione è stato più rapido ed è più visibile. In Europa inizia ora un accenno di riduzione dell'inflazione cosiddetta core. Che cos'è l'inflazione core? È l'inflazione che non contempla l'andamento del prezzo del cibo e dell'energia, che sono le componenti volatili.
Ok.
Energia, sappiamo che può andare, il prezzo del petrolio e del gas possono andare alle stelle velocemente, poi crollare, l'abbiamo visto con il gas, no? Ma anche se tu pensi al prezzo del barile di petrolio, io e te, che siamo due ragazzini, l'abbiamo visto andare a zero, l'abbiamo visto andare a 20, a 100, a 120 dollari.
Forse a meno che te lo regalavano.
Esatto, no? Quindi queste componenti hanno delle valutazioni che oscillano tantissimo e possono sporcare, diciamo, il risultato. Quindi si tende a guardare l'inflazione. Diciamo le materie prime agricole hanno delle belle escursioni di prezzo. Se tu guardi l'andamento del prezzo, non so, del cacao, del caffè, dello zucchero, del grano, possono fare variazioni molto importanti. Quindi diciamo, nel valutare l'inflazione è meglio rimuovere questi due ingredienti, cioè l'energia e il cibo.
Un attimo, però ti volevo fare una domanda su questo. Mentre quando cala il petrolio, pian piano poi cala anche la benzina, nelle materie prime noi abbiamo avuto dei aumenti altissimi rispetto alla pasta, la questione del grano, c'era anche l'Ucraina di mezzo, che è uno dei più grandi esportatori al mondo. Se invece c'è la stessa cosa se il grano costa meno, c'è una riduzione del costo della pasta successivo, oppure lì è un po' più difficile? Perché a me non mi sembra di aver mai visto rispetto al petrolio, che invece è molto volatile, mai visto prezzi, che ne so, di beni da mangiare, di beni di cibo di consumo che immediatamente scendono.
No, diciamo che i beni di consumo sono un'altra cosa, nel senso che una volta scaricati degli aumenti di prezzo al consumatore, è difficile che tornino indietro. Quindi una volta che arrivano sullo scaffale, il prezzo della pasta asciutta sullo scaffale è aumentato, quello che puoi sperare è che non salga più.
Ma diventa un'inflazione di lungo periodo, però quella pasta da quel momento in poi costerà di più.
Però sai, l'inflazione è un indicatore di variazione annua. Quindi se oggi la pasta asciutta raddoppiasse di prezzo e poi restasse lì, tu fra un anno diresti che la variazione del prezzo di inflazione del prezzo della pasta è stato zero.
Ah, certo.
E c'è anche quella, quel meccanismo, l'effetto base si chiama, cioè dipende sempre con che cosa confronti l'andamento dei prezzi.
Però siccome l'inflazione poi riguarda anche l'impoverimento delle tasche dei, dei cittadini, se uno guadagna...
No, ma tra l'altro hai toccato un punto, hai toccato un punto molto importante che anche la Banca Centrale ha toccato più volte, cioè che ci sono delle società, delle aziende che vendono dei prodotti il cui costo, diciamo, provvisoriamente era salito, ma che nel frattempo è tornato a essere, diciamo, normale, cioè più basso, e invece continuano ad aumentare i prezzi. Lo fanno perché noi consumatori siamo ormai nella mentalità, nella, nella, nel mindset, nella, come si dice? Vabbè,
mindset.
Ci siamo capiti, sì, ci siamo capiti, che siamo in un contesto inflazionistico e ormai gli aumenti di prezzi ce li aspettiamo, quindi ci arrabbiamo, protestiamo, ci lamentiamo, con gli amici borbottiamo del, del fatto che la vita è sempre più cara, ma poi alla fine, come dire, siamo rassegnati al fatto che i prezzi stanno salendo e compriamo.
Comunque compriamo, e quindi comprando, ritornando, quindi, alle parole,
alcune aziende di generi alimentari hanno approfittato di questo momento in cui i consumatori si arrabbiano meno, accetto, per gli aumenti dei prezzi, perché sono un po' rassegnati al fatto che i prezzi stanno salendo, per fare degli aumenti non, non, diciamo, necessari, perché non, non derivano dal fatto che loro hanno un maggior costo nel produrre il cibo. Beh, o i prodotti finiti.
Tutto sommato la pasta, per quanto possa costare, rimane ancora un bene che costa davvero poco. Voglio dire, mezzo chilo di pasta può arrivare a costare anche 3-4 euro, che può, cosa che si, possono, si può vedere anche in Inghilterra, dove la pasta viene percepita con un valore diverso da quello italiano, però stiamo sempre parlando di 500 grammi di pasta, cioè ci, ma- ci mangiano 5 persone, per dire. Quindi voglio dire, non è un bene il cui prezzo così sono, alto.
Sono parametri molto inglesi, diciamo. Cioè, mezzo chilo di pasta qui in Italia, quando costa 2... quando costa 2 euro costa tanto e comunque nutre un paio di persone. Non c'è.
Infatti, quello è più un paio di persone, sì, di, neanche particolarmente obese, diciamo così.
Vabbè, un piatto standard, no?
Però comunque no, è interessante questo discorso, per cui la benzina comunque scende, sale, mentre la pasta poi, se costa X, ti sei abituato che costa X, amen. Meno male che abbiamo detto la pasta non è poi un bene che costi in assoluto così tanto, perché se fosse così per la carne, per il pesce, per tutte le altre robe, sì, davvero la gente mangerebbe meno. Comunque, comunque in Inghilterra,
dici?
Io so, sì, c'è gente che ha... Allora, in Inghilterra, a differenza dell'Italia, ci sono dei supermercati, forse ne abbiamo già parlato, diversi da quelli italiani, cioè vanno per classi sociali. In Italia, bene o male, il supermercato è uguale. Se non vai, a tranne se non vai, che ne so, all'Esselunga, che viene già percepito, beh, ed è soltanto nel nord, come supermercato un po' più VIP, tra virgolette, ma il supermercato, tranne se non vai nell'hard discount, è il supermercato, è uguale. In Inghilterra ci sono dei supermercati che vanno per fasce, Tesco, Sainsbury, poi si inizia a salire, si scende con Aldi, quindi praticamente...
Beh, la tua classe, la tua classe sociale ti, fa, ti fa essere consumatore di una marca piuttosto che di un'altra.
Assolutamente, più, altro, più che classe sociale, quella di reddito, che poi più o meno siamo lì,
vabbè,
siamo lì, praticamente Aldi, che è uno dei supermercati che costa meno, tra l'altro pare che Aldi sia anche in Italia, mi sembra di averlo visto,
sì.
Aldi ha avuto un incremento altissimo di consumatori, quindi significa che quelli della fascia un po' più alta hanno deciso, o alcune volte preferiscono andare da Aldi per spendere meno, quindi c'è più attenzione rispetto ai prezzi dei supermercati, cosa che magari in Italia è un po' più difficile da fare, perché bene o male i prezzi quelli sono.
Eh sì, perché in effetti forse l'abbiamo, l'avevamo già detto in un'altra puntata, che esiste la flessibilità della domanda alimentare, perché uno dice, ma come fa uno a cambiare? Mangiare si mangia, sì, però poi iniziare a tarare più in basso.
Certo, mangi meno pesce, mangi meno carne, per dire,
mangi, più mangi più prodotti in scatola, scatola, più...
Certo, si può risparmiare, e sento di persone, è stato avvertito, ma vuoi che in Inghilterra comunque l'inflazione sul cibo forse si è avvertita un po' di più rispetto all'Italia. I prodotti, per esempio, i latticini, i prodotti legati comunque alla panificazione sono aumentati assolutamente molto.
Anche qua, quello devo dire, il latte, per esempio, il latte fresco è aumentato molto in Italia, la carne bianca, perché il costo dei mangimi è aumentato molto. Forse anche proprio la reperibilità dei, dei mangimi. Il prezzo delle uova.
Le uova.
Se ti facessi vedere il prezzo delle uova negli Stati Uniti, sembra di vedere il grafico dei Bitcoin, una cosa però, esplosiva.
Dire, come dicevi tu, si possono cambiare le abitudini alimentari in funzione del reddito, perché poi da qualche parte, voglio dire, continui a mangiare ma sei più attento, no? Qui si è visto proprio di gente, oppure gente che magari va meno al ristorante, comunque il cibo ha influito tanto. C'è da dire che probabilmente in un paniere la variabile cibo è quella, parlo di redditi medi, perché poi più scendi più anche quella si fa molto pesante, però il cibo non è certamente una delle cose che costa di più nella propria vita. È anche vero che se però hai un reddito molto basso e hai 3-4 figli, anche il cibo diventa...
Spesso rappresenta una fetta comunque importante della spesa mensile di una famiglia, no? Perché se la famiglia ha dei redditi medio-bassi e comunque al cibo non si può rinunciare, va a finire che insomma il cibo rappresenta una fetta, no? Ci metti la rata di mutuo o l'affitto di casa e quasi hai asciugato tutto il reddito,
certo. Di una famiglia. Tornando alle banche centrali,
tornando alle banche centrali, abbiamo divagato, ma ci sta. Allora, dicevamo, entrambi hanno deciso di fare un rialzo dei tassi di 0,25. Una ha detto che non si mette in pausa, diciamo così, con i rialzi. L'altra invece ha detto che verosimilmente andrà avanti perché non ha completato quella europea non ha completato il percorso. Però abbiamo detto che ci sono due modalità. L'altra modalità, oltre a essere data dependent come sono in questo momento, è quella in cui la banca centrale si mette in modalità forward guidance. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la banca centrale praticamente ti dice in anticipo che cosa farà la volta successiva, quindi ti dà appunto con ottica anticipata, forward, quello che è il suo progetto operativo. Era una modalità molto in voga ai tempi di Draghi, per esempio, quando era lui presidente della BCE, era sostanzialmente in costante condizione di forward guidance. Qual è il vantaggio per la banca centrale di essere in forward guidance? Che ha l'effetto annuncio, cioè senza fare materialmente niente, se io ti dico la prossima volta taglierò i tassi, tu da investitore, da risparmiatore, da debitore, ti comporti già sapendo che tra un mese i tassi scenderanno, e quindi io ottengo oggi l'effetto anticipato di quello che farò in futuro. Questa è una condizione dove la banca centrale esprime una situazione di forza, perché per l'appunto ottiene dei risultati con la parola senza attuare materialmente nulla, poi lo farà però. Questa condizione di forza oggi la banca centrale non ce l'ha, cioè nel momento in cui si dichiara data dependent, la banca centrale sostanzialmente si mette alla pari di un qualunque investitore, come posso essere anche io, che io sono sempre data dependent, no? Io devo sempre guardare andamento dell'economia, dei mercati, i dati, per decidere che cosa fare o non fare. Io non posso condizionare e governare il mercato. La banca centrale in alcuni momenti lo può fare, e quando si sente in grado di farlo si dichiara in forward guidance. Quando, come adesso, si dichiara in modalità data dependent, in pratica la banca centrale sta ammettendo di essere in una condizione di difficoltà, in una condizione di fragilità rispetto al contesto, perché lo deve un po' subire anche lei e deve adeguarsi alla situazione per decidere se fare o non fare, che cosa fare. Non so se questa rappresenta una novità per te dopo più di 100 puntate.
Sì, praticamente lo dici sempre questo, fra un po' lo dico io. Okay. Cosa succede adesso sulla base di questo aspetto di sapere già adesso, di essere nelle condizioni di sapere già quello che accadrà nel prossimo mese, almeno per una banca, non l'altra, una banca centrale, non l'altra, quella americana? Come si comporteranno secondo te i mercati, gli investitori in generale? Cosa ci si aspetta?
Allora, in America in questo momento credo che il grande problema sia capire quanto è esteso, quanto si estenderà ancora il falò che sta bruciando una dopo l'altra una serie di banche commerciali californiane prevalentemente. Perché insomma il livello dei fallimenti bancari come numero di banche non sono poi molte, ma essendo tutte medio-grandi, se metti insieme gli asset che avevano a disposizione, mette insieme diverse decine di miliardi e chiaramente non lascia indifferenti questa cosa. Non lascia indifferenti anche perché, voglio dire, il meccanismo si sta, tra virgolette, perfezionando. Cioè la prima banca che è saltata, che è questa Silicon Valley Bank, insieme a una banca newyorkese che si chiamava Signature Bank. Queste banche sono saltate perché i loro depositanti, per una serie di ragioni, hanno cominciato a togliere i soldi dai conti. E quindi, svuotandosi la banca, gli investitori hanno cominciato a vendere le azioni di questa banca. E quindi, andando a terra il valore delle azioni, a un certo punto la banca aveva bisogno di ricapitalizzarsi, non c'era la possibilità di farlo, perché non c'erano investitori che erano interessati a ricapitalizzare la banca, e si è dovuto trovare una soluzione di emergenza, un salvataggio sotto forma di acquisto da parte di istituti più grandi. Le ultime che sono fallite invece negli ultimi giorni sono banche che non avevano un problema. Cioè i loro depositanti non stavano scappando, erano gli azionisti che stavano precorrendo i tempi. Cioè, nella prima fase la dinamica era: ma perché devo tenere i soldi su una banca medio piccola dove le regole non sono, perché nel 2018 l'amministrazione Trump ha fatto una deregulation per le banche medio piccole, cercando in questo modo di spingere l'economia, e quindi le banche medio piccole in America non sono sottoposte agli stessi criteri di vigilanza di quelle grandi, okay? Quindi, visto che i mercati sono andati malissimo nel 2022 e hanno svalutato il valore delle riserve bancarie, perché mi devo tenere i soldi su una banca medio piccola che potrebbe essere con un bilancio in difficoltà? Questa era la prima fase, e alcuni hanno portato via i soldi dalla loro banca temendo che avesse dei problemi. Questa si è rivelata una profezia autoavverante. La loro paura ha fatto generare esattamente quello che loro temevano, cioè che la banca è collassata. Qui siamo alla fase successiva, cioè gli azionisti di una banca medio piccola come First Republic, che non aveva nessun problema come dire, strutturale di suo andamento, si sono domandati: ma perché mi devo tenere le azioni di una banca che potrebbe andare in difficoltà in quanto medio piccola?
Certo.
E hanno cominciato a vendere, vendi, la banca fa meno 30, meno 50 e si crea esattamente quell'effetto gregge che, mi dire, invece di essere una corsa agli sportelli, è una corsa degli azionisti verso la porta di uscita, che si fa sempre più piccola e ci si fa sempre più male per uscire dalla stanza, insomma.
Certo.
Quindi bisogna capire adesso se questo falò di banche proseguirà. Credo che la banca centrale debba inventarsi qualcosa per, come dire, reincentivare gli azionisti a restare o comunque a investire anche su queste realtà, perché viceversa dovrà controvoglia fare un qualche tipo di easing, perché visto che queste banche non hanno un problema di come dire, non hanno fatto i mutui subprime, non hanno un problema di credito, ma hanno un problema di liquidità. E a questo punto la soluzione diventa dare loro liquidità. Però capisci che se abbiamo fatto un anno e mezzo di lotta all'inflazione, ad asciugare la liquidità perché c'era troppa inflazione, eccetera, improvvisamente per aiutare le banche ci rimettiamo a dare liquidità, allora vuol dire anche che dobbiamo rassegnarci ad avere altra inflazione in arrivo. Quindi questo è un po' il dilemma, in America. Invece in Europa il dilemma è con che piede scenderà dal letto la Christine domani mattina? perché insomma, di fronte a domande molto esplicite, molto dirette, molto chiare anche, devo dire che le sue risposte sono state molto molto evasive. Quindi siamo lontanissimi da una forward guidance, quindi la BCE è in una condizione di estrema fragilità e debolezza, evidentemente, e vedremo come si comporterà, perché evidentemente il ciclo europeo è ciclo economico, proprio l'economia reale ha delle sue difficoltà. Il mercato valutario,
che ci possono essere dei nuovi rialzi,
direi che è la cosa più probabile in realtà. direi che è la cosa più probabile.
Quindi cosa aspettare? Cosa ci dobbiamo aspettare? Comunque momenti di incertezza, almeno in Europa.
Sì, diciamo che il fatto che la Banca Centrale Americana sia arrivata in pausa con i rialzi dei tassi è una cosa importante e che potrebbe avere un impatto anche piuttosto positivo sui mercati finanziari, perché comunque la Federal Reserve guida le politiche monetarie di tutto il mondo, perché tutto il mondo ha i titoli dollari, perché il dollaro è la valuta di riserva del mondo per ora.
L'ho anticipato. Per ora, so far, qualcosa sta cambiando, ne abbiamo già parlato, poi faremo una puntata, ma chissà quante.
Qualcosa sta cambiando, però ti dico in una battuta molto veloce che pensare che il dollaro possa essere sostituito dallo yuan in questo ruolo, per me
fa ridere,
è ridicolo.
Fa proprio ridere,
ma non perché, come dire, per partigianeria, ma anche per una questione
affidabilità, no?
No, in realtà non è semplicemente una questione di affidabilità, ma è anche una questione proprio dire aritmetica. Per spiegarmi, allora, se una moneta è la moneta di riserva, significa che coloro che hanno dei surplus, per esempio l'Arabia Saudita, la Norvegia, devono investire le loro riserve e lo fanno nella valuta di riserva. Perché? Perché se tutto il mondo regola, oggi le cose sono che tutto il mondo regola le transazioni in dollari, ok? Quindi se l'Italia compra petrolio da l'Arabia Saudita, il petrolio costa X dollari al barile, ok? Quindi conviene avere dei dollari. Il pagamento lo si fa verosimilmente in dollari, a volte ci si accorge diversamente, ma il prezzo è stabilito in dollari e quindi l'interesse di tutti è avere dei dollari. Che cosa fai con questi dollari per tenerli lì in attesa di quando li devi spendere? Li investi in titoli di Stato americani. Ora, se tu invece di avere il dollaro vuoi avere lo yuan, vuol dire che questi paesi che hanno del surplus lo devono investire in titoli in yuan. Okay. Ma questo surplus si deve sposare con un deficit. Se tu sei a tua volta, come la Cina è strapiena di titoli del tesoro americano. Perché? Perché la Cina è un paese che basa la sua economia sulla manifattura e sull'essere in surplus. Se tu sei in surplus, come fai ad accogliere il surplus degli altri? Dovresti, per fare la banca, la moneta di riserva, essere tu un'economia in deficit. Cioè, la Cina si dovrebbe trasformare in un'altra Stati Uniti con tanti consumatori, che importa tanto da fuori e quindi, importando tanto, genera surplus negli altri che usano questo surplus per comprare il debito, in questo caso cinese, per farsi le riserve. Cioè è una rivoluzione copernicana impensabile, anche perché cosa fai? Se dai ai consumatori, cioè oggi la Cina come funziona? Funziona con la repressione del dissenso. Se tu dai ai consumatori le capacità di consumare liberamente quello che vogliono, gli stai allargando una serie di libertà che difficilmente permetteranno la continuazione di un partito unico, di un'economia completamente centralizzata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è ridicolo pensare allo yuan come sostituto del dollaro.
Ok, lo yuan non sostituirà il dollaro, chiediamo così.
Tranchant.
Alla prossima. Ciao a tutti.
A presto. Ciao.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate e l'Alieno Gentile.